Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Liliana Resinovic, ritenuto per tanti mesi un suicidio, e invece tutto da rifare, a quanto pare. Le indiscrezioni parlano di un omicidio.
Questi 3 anni lei avrà pensato in maniera costante a questa vicenda e si sarà chiesto di più averla uccisa o no?
Io ho le mie idee, certamente.
È una persona che lei conosce?
Certo che conosco.
E anche a lei chiedo, da chi?
Ponderò, non per copiare, che anch'io ho una mia idea, ma è difficile esporla perché le prove devono essere ancora dimostrate.
Dedico questa trasmissione a tutti gli appassionati di cronaca nera, di crime, che oggi è uno dei generi più frequentati, soprattutto dai consumatori di podcast. Io non ne sono particolarmente appassionato, però mi capita qualche volta il pomeriggio di accendere il televisore, perché più o meno è l'ora in cui io mangio, perché finendo questa trasmissione tardi, poi faccio altre cose, e vedo da almeno 3 anni un insistere, ma veramente è limite l'ossessivo, però evidentemente c'è materia, c'è da dire, su 2 fatti di cronaca nera, che vedono vittime 2 donne, uccise in maniera atroce, ammazzate in maniera atroce e circondati soprattutto da mistero. Ancora a distanza di anni non si è riuscito a capire chi le abbia uccise. È bello perché c'è una materia incandescente e quanto mai prolifica per imbastire palinsesti televisivi, perché attorno a questi 2 omicidi irrisolti esiste tutto un giro di parenti, di mariti, di amanti, di vicini di casa, e di suocere, di nuore, che dà un'idea e uno spaccato tremendamente meraviglioso. Scusatemi il termine, perché nella sua varietà sembra veramente la trama di un libro giallo, di un film, di quelli che appassionano a puntate trasmesse dalle piattaforme digitali, eppure in realtà. E oggi volevo ricondurre alla realtà e alla loro asciutta essenza questi 2 dati, questi 2 episodi, e volevo coinvolgere gli ascoltatori perché volevo capire se fra il mio pubblico ci sono persone che stanno seguendo ogni giorno, perché ogni giorno capillarmente se ne parla, ogni giorno si analizza una prova, si ripassa, si taccia un testimone, si rivede un filmato, si esprime un opinionista, insomma è una discussione aperta, è una discussione aperta da anni sulle donne ammazzate in maniera totalmente misteriosa. Avete sentito il primo, è quello di Liliana Resinovic, che è una signora di 63 anni che è stata trovata morta in un bosco dentro 2 sacchi della spazzatura il 14 dicembre 2021. E l'altro, vi faccio sentire anche l'incipit dell'altro.
Lo dice da sempre Valeria, con la sua dialettica tagliente, sicura delle sue idee sin dal primo istante. Per lei il coinvolgimento di Manuela nell'omicidio di Pierina c'è sempre stato, quell'amica di un tempo che l'ha tradita con suo marito. Oggi la notizia dell'indagine a carico di Manuela per favoreggiamento segna un punto a favore di Valeria e dei sospetti, per lei certezze che ha sempre avuto.
Io mi auguro che venga iscritto nel registro degli indagati qualcun altro.
Valeria non ha mai avuto dubbi sull'innocenza di Luis. Non è lui l'assassino di Pierina Paganelli.
Sia Manuela sia Loris hanno seminato più che briciole panini per fare in modo che tutta la circostanza portasse gli inquirenti a guardare in una sola unica direzione, che è quella del nero brutto e cattivo.
Qui è ancora più intrigante la storia di Pierina Paganelli, una signora di 78 anni trovata uccisa con 29 coltellate nel 23 nel garage della sua abitazione. Intorno c'è tutto un giro, c'è l'uomo nero di cui si parla, è il protagonista diretto che in questo momento è in carcere, il sospettato, poi c'è la donna del sospettato che lo difende, e poi esiste tutta una serie di altre vicende che coinvolgono la nuora dell'uccisa, il marito dell'uccisa, il fratello della nuora, e andando avanti. Quindi 800 24 00 24, ho soltanto dato un assaggio di quello che è, entreremo nella materia con maggior dettaglio assieme ad Albina Perri. Albina, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Albina Perri, ricordo, direttrice del settimanale Giallo, autrice del libro Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, Mursa Editore. Poi in questo caso mi sembra che ancora errori fatali non ne abbiano fatto gli assassini, perché se da 3 anni ancora parliamo tutti i pomeriggi con grande gioia e con grande partecipazione del pubblico a questi fatti, sembra che qualcuno sia stato bravo a non lasciare errori.
Per ora sì. Ora vedremo se la situazione cambierà, perché proprio di questi giorni entrambi i casi stanno in qualche modo evolvendo, quindi potrebbe essere che le indagini abbiano un nuovo vigore da oggi in poi, sia per Pierina che per Liliana.
Cominciamo da Liliana.
Procedono parallele queste due storie.
Sì, questo è meraviglioso e fornisce una trama variegata, perché il pomeriggio si parla un po' di Liliana e un po' di Pierina.
Esatto.
Ormai si chiamano così. Se andate il pomeriggio in tutti i programmi da TV Generalista, anche qualche prima serata,
anche al mattino,
anche al mattino. Vabbè, io al mattino sto qui,
anche al mattino se ne parla. Quindi, sera, tu sempre.
Quindi diciamo sono elementi fortunatissimi dei palinsesti da TV Generalista, devo dire, perché a te ti hanno mai chiamato a parlarne?
Guarda, mi hanno chiamato l'altro giorno su Rai 1, Mediaset poco, e però sì, poi vado anche nei vari programmi, diciamo, di televisioni meno importanti, però...
Quindi
radio,
diciamo, ce n'è per tutti. Allora, partiamo da Liliana Risinovic, così voglio che tu me li racconti come se tu raccontassi col dovuto garbo, perché dietro sono due donne, sono state ammazzate veramente,
certo,
e anche pare ammazzate,
certo,
in maniera atroce. Liliana Risinovic è tutt'altro che sembra, a vederla l'apparenza alle foto, una tranquilla signora di 63 anni, sportiva, sempre sì, vestita in costume da montagna, da trekking, da ciclista. Viene ammazzata.
Sì.
All'inizio però dicono che era suicidata.
Allora sì, lei una donna attiva, sportiva, come dici tu, siamo a Trieste. Passava dalla montagna alla bicicletta alla sauna con suo marito Sebastiano Visintin.
Il marito?
Il marito aveva 69 anni, comunque non anche lui un tipo molto giovanile, diciamo. A un certo punto questa donna scompare. Si preoccupano più i vicini e i parenti del marito, che dice che è tutto normale, che di solito sua moglie resta via anche tutta la giornata senza dirgli dove va, e quindi lui non è particolarmente preoccupato, però la sera lo convincono a fare denuncia di scomparsa.
Beh, sai, non ti torna la moglie a casa di 63 anni, sai che è andata in montagna, qualche sospetto potrebbe venire che... Forse è il caso di darsi da fare, invece lui è
forse non era sì, no, lui sereno, lui molto, molto sereno, anzi, appunto, l'hanno dovuto un po' convincere. Comunque, la sera poi vanno a fare questa denuncia di scomparsa e questa donna non si trova, non si trova per tanto tempo, non si trova per 3 settimane. Finché, appunto, come hai detto tu, a gennaio del 2023 viene trovata, del 2022 viene trovata in un bosco relativamente vicino a casa. Ma come viene trovata? Viene trovata imbustata, passami il termine, in due sacchetti
della spazzatura sì.
Neri, di quelli neri, uno dai piedi, diciamo,
sacco
fino
condominiale
alla vita.
Si chiama sacco condominiale,
esatto,
così
esatto, il sacco della spazzatura. E un altro sacco invece dalla testa, quindi uno dai piedi alla vita e l'altro dalla testa alla vita. Sotto quello superiore, diciamo, vengono trovati altri 2 sacchettini di quelli della verdura intorno che bloccano la testa e legati, chiusi con un legaccio però molto blando, non stretto. Da qui quelli che la trovano già subito non si pongono minimamente il dubbio che possa essere un omicidio, danno per scontato che sia un suicidio, perché il sacchetto in testa col cordino intorno al collo loro fa venire in mente che è un suicidio.
Scusa, ma uno che si suicida si infila prima di 2 sacchi della spazzatura?
Io non lo so, faccio cronaca nera da 30 anni.
Un po' complicata, va in mezzo a un bosco per suicidarsi, si infila un sacco per i piedi, un altro in testa e sotto altri 2 sacchetti per autostrangolarsi.
Sì. Sì, cioè io
qualcuno
dico,
ha detto questo,
mai vista una cosa del genere, veramente.
Però
per
hanno detto
quanto,
che era suicidio.
i suicidi possano fare cose strane, però questo era veramente molto strano, perché questi due sacchi neri poi in un boschetto, di solito una signora si prende dei farmaci oppure comunque cerca di fare le cose anche in un ambiente un po' più chiuso, vabbè, comunque dicono che è suicidio. E di conseguenza le indagini partono male, partono lente, perché comunque se è un suicidio qua a un certo punto addirittura lo volevano chiudere come suicidio. Il marito dice sì, effettivamente la sera prima lei piangeva, quindi ci sta, però a questo punto si oppongono a questa ipotesi i parenti di Liliana, soprattutto il fratello, e questo suo amico speciale che subito dice no, secondo me Liliana è stata uccisa. Questo Claudio esatto, un signore di 84 anni, anche lui molto giovanile e molto energico.
Sì, però sennò qua dobbiamo ridere, alla radio non sente. Lei era una tranquillissima signora pensionata sportiva di quelle che vanno a spasso, sì. Il marito e l'amante, o presunto amante, sono due umarell dell'umarellaggine più possibile. Due anziani signori, tranquilli, che ti rivedi immaginare davanti a cantieri, nella migliore delle ipotesi, con le braccia dietro la schiena. Eppure uno è il marito e l'altro il presunto amante. Tu dici amico speciale, ma
amico speciale, amante. Addirittura questo amico speciale amante arriva a dire che Liliana voleva andare a vivere con lui. Quindi stava pensando
una vita
alla sua età
lunga, esatto, e piena di soddisfazioni.
Di regalarsi questi ultimi anni di vita con Liliana, che era il grande amore della sua vita, e viceversa. Il marito nega assolutamente di aver mai saputo che ci fosse una relazione tra i due, e secondo lui ancora adesso questa relazione è frutto della fantasia di questo signore, di questo Claudio, sì, che probabilmente per anzianità si è inventato questa storia.
E se non aveva nessun sintomo che la moglie potesse tradirlo, ecco.
No, assolutamente, tutto andava benissimo tra loro, il loro matrimonio era meraviglioso, era tutto
a quell'età
tutto
è anche
fantastico.
Comprensibile che non ci siano quegli indicatori classici che danno il campanello d'allarme che si consumi un tradimento. Pacifici,
esatto.
Si guardava la televisione, che come faceva a capire che aveva l'amante, certo.
Lui non poteva capirlo, non l'ha capito. Fatto sta che poi prendono il telefono di Liliana, di questo Claudio, e riescono a riempire gli inquirenti 400 pagine di messaggini che Liliana e questo Claudio si erano scambiati, molti tra l'altro scritti in codice assolutamente incomprensibili, altri invece un pochino più espliciti, si capisce che
c'era
un
sentimento. D'amore c'era.
C'è un sentimento
onirica, platonica, carnale, non sta a definirlo, comunque erano legati,
esatto,
da un legame amoroso. Certo.
Esatto, poi l'amore può avere varie sfumature, come tu mi insegni.
Comunque,
però
quello è chiaro,
noi personalmente, a noi di giallo, Claudio ha raccontato che Liliana andava a casa sua, si sedevano sul tavolo della cucina, un po' parlavano, un po' si guardavano negli occhi e passavano le ore così, e Liliana
sul tavolo della cucina. Cioè avevano anche una sorta di, diciamo, di ricercatezza nel frequentarsi.
Esatto.
Perché seduti sul
tavolo?
Ma seduti sul tavolo?
No, seduti al tavolo, intorno al tavolo, da cui c'era comunque di uno di fronte all'altro, si guardavano negli occhi.
E quindi,
questa era la loro
relazione.
Quella era la loro forma.
C'è da dire che il telefonino, lei, quando uscì di casa l'ultima volta per poi non tornare più, l'aveva lasciato a casa.
Eh sì, che è molto strano, perché e tra l'altro quella mattina aveva appuntamento con Claudio, quindi doveva andare da questo signore, da questo amante, questo amico speciale, dove invece
qui
non
c'è un impallo di accuse, cioè il marito accusa l'amante,
sì.
L'amante accusa il marito.
Assolutamente sì, si accusano a vicenda, non nessuno dei due troppo esplicitamente, perché nessuno è indagato e quindi sai poi si rischia
non ci sono indagati,
e ti dico, il caso stava per essere chiuso per suicidio se non fosse stato appunto per l'insistenza del fratello di Liliana, soprattutto, per cui
c'è un altro particolare da dire che forse abbiamo messo: il cadavere è stato trovato in ottime condizioni, come se non fosse stato tutto quel tempo.
Esatto, il cadavere era in ottime condizioni, non aveva segni di animali, morsi di animali, sai, nel bosco c'è il cinghiale, c'è la volpe, c'è il topo, insomma, di solito un corpo viene aggredito sia dagli animali che dagli insetti, invece il cadavere di Liliana non aveva odore addirittura.
E se come se qualcuno l'avesse tenuto in un congelatore.
Esatto, c'era anche questa ipotesi. Fatto sta che comunque dopo le pressioni dei familiari, dei media e di tutti quanti, i giudici decidono di fare una seconda prova e quindi di riesumare il cadavere della povera Liliana e di fare una seconda autopsia, perché appunto dalla prima non si capiva nulla e sembrava un suicidio. Per cui riesumano il corpo della signora, solo che il marito Sebastiano aveva avuto la brillante idea di metterla in una bara, scusate i dettagli macabri, in una bara non zincata.
Oh, fermati un attimo. Sabina, mi chiedono giustamente le informazioni della borsa. Ci fermiamo sul fatto che il marito l'ha seppellita in una bara non zincata e vedremo cosa succede dopo la borsa, fra un istante. Allora sono in collegamento con Albina Perri, che è direttrice del settimanale Giallo. Le sto chiedendo di sintetizzarmi quelle che sono le vicende di due donne assassinate che riempono i palinsesti della TV generalista sin dalla mattina per tutto il pomeriggio e fino alla serata. Eravamo fermati al primo caso, quello di Liliana Resinovic, che una signora triestina, 63 anni, trovata morta dentro due sacchetti alla spazzatura, si presupponeva un suicidio, suicidio non è, si rimpallano le responsabilità a due uomini, Sebastiano Visentin, il presunto amante, il marito della donna, che è un uomo che vedo che nella vita fa l'affilatore di coltelli come lavoro, e Claudio Sterpin, amante della donna, un ex bello, un uomo sportivo, nonostante avesse 83 anni, aveva la sua verve e il suo fascino. L'uno è accertato che abbia comunque con lei, abbia avuto una storia d'amore nei tanti messaggi, l'altro nega anche la storia d'amore della moglie con quest'uomo, insomma non se ne va a capo. Ci siamo fermati con Albina Perri, quando a un certo punto gli inquirenti, alla luce di nuovi elementi, decidono di riesumare il cadavere e si accorgono che il marito l'ha seppellita in una bara senza zinco.
Esatto, e questo vuol dire che il corpo si è decomposto molto più velocemente che in una bara normale. Ma
questa, scusa Albina, non può essere una scelta fatta da un uomo. Chi si occupa di polizia cimiteriale, ci sono delle regole, dei protocolli, i morti vanno tutti seppelliti così.
Sì. Certo, nel momento in cui hanno detto molto probabilmente è un suicidio, lui ha avuto il permesso di fare questa cosa, addirittura voleva cremare il corpo, quindi già siamo fortunati. Ma
perché un suicidio ha diritto a un trattamento diverso nel seppellimento? Questo mi sfugge, sinceramente.
No, è perché le indagini si sarebbero fermate, quindi non sarebbe stato necessario, lui l'avrebbe poi voluta cremare.
Ma forse
la
seppellita nella nuda terra in effetti... Deve decomporsi presto, quindi non c'è niente da fare, non c'è nessun elemento da tirare.
Questo cadavere era molto, diciamo, ridotto male, però hanno chiamato Cristina, la dottoressa Cristina Cattaneo, che
sì, conosciamo bene, abbiamo fatto
in Italia
podcast a gogo con lei, una nostra amica, certo.
Certo, e le hanno affidato quindi il cadavere della povera Liliana, no. E lei per un anno se l'è studiato e ristudiato, si è presa il tempo che le serviva e adesso, proprio venerdì scorso, nella notte, ha depositato la perizia con questa seconda autopsia fatta da lei, in cui finalmente si dice Liliana è stata uccisa e non è un suicidio, perché ho trovato sul corpo dei segnali che me lo dicono. C'è una vertebra, c'è una tumefazione al volto, c'è una tumefazione alla mano, una vertebra in qualche modo incrinata,
diciamo che,
insomma,
che
una serie di elementi.
Cristina Cattana è incontrovertibile, una persona che fa autopsie,
esatto,
a resti di secoli fa e scopre la io con lei sono andato calato nel sottosuolo di Milano dove c'erano delle fosse, mettono in morte la peste, mi ricordo che passava in mezzo, guarda quel teschio, quello è morto di sifilide, guarda questo è morto così, come
sì,
fai al tempo della peste di Manzoni, come fai, lei vedeva questo, non raccontava,
vedeva i segni, e infatti anche con Liliana è riuscita a trovare i segni di un omicidio nonostante appunto il corpo non fosse proprio conservato bene.
Quindi è stata uccisa proprio il giorno in cui è sparita, questo è sicuro.
È stata uccisa il giorno in cui è sparita. La Cattaneo dice una cosa in più che ancora, guarda, te la do un po' in anteprima perché ancora non è stata messa bene in luce questa cosa, è sempre rimasta nel boschetto, quindi tutte le ipotesi di congelamento, spostamento del corpo, così.
Quindi sono cause
secondo
naturali
Cattaneo,
che l'hanno conservata. No,
esatto, faceva abbastanza freddo, gli animali l'hanno risparmiata, non si sa, probabilmente erano mezzi in letargo, non erano in zona. Comunque, secondo la Cattaneo, il corpo non è stato spostato, cioè è arrivato lì cadavere, ma...
Quindi molto più semplice, qualcuno l'ha ammazzata, l'ha impacchettata,
esatto,
e l'ha lasciata lì.
Esatto, quindi quello che era un secondo mistero, diciamo, la Cattaneo lo risolve dicendo no. Liliana è morta e subito è stata portata nel boschetto, quindi non c'è congelamento.
Quindi questa storia può finire qua, diciamo, al momento non c'è
adesso
nulla di nuovo.
Adesso ricomincia praticamente le indagini con questa perizia avranno nuovo vigore, sono cambiati gli inquirenti e da adesso si inizia finalmente a indagare. Anche prima
cominceranno a risentire il marito e a risentire l'amante, perché sono le uniche due persone.
Tutti, sì.
Allora,
risentiranno
questo,
i vicini di casa, i parenti.
Facciamo
tutti
un punto, se no non facciamo in tempo a parlare dell'altro episodio.
Sì, certo.
Ho detto che erano due episodi. L'altro è ancora più intrigante. Qua almeno sono coinvolte tre persone, l'altro è coinvolto un condominio intero.
Esatto.
Il caso di Pierina Paganelli, comincia a raccontarlo, che è un po' più recente.
Allora, siamo a Rimini. Succede che una mattina viene trovata questa signora Pierina Paganelli di 78 anni stesa in garage morta accoltellata con 29 coltellate. La trova sua nuora che si chiama Manuela e che abita non solo nello stesso palazzo ma addirittura sullo stesso pianerottolo della povera Pierina. Manuela chiama i soccorsi, arrivano, chiaramente Pierina era morta da tempo e così incomincia la storia. Si capisce che Pierina è stata uccisa la notte precedente perché c'è una telecamera che ha registrato le sue urla veramente strazianti, disumane, quando viene accoltellata e poi si sente la voce di un uomo. Quindi noi sappiamo che l'assassino è sicuramente un uomo.
Ammazzata allora, in maniera atroce, con coltellate, ammazzata in un garage, una donna molto anziana anche lei. Quindi,
anziana, testimone di Geova, tornava da una serata con i suoi amici testimoni di Geova, avevano fatto una preghiera, insomma, le loro cose, stava ritornando tranquillamente a casa con i barattoli.
Questo particolare
di vetro,
c'era una vita molto
melanzane
controllata, perché nessuno è più controllato dei testimoni di Geova, non è che avesse
assolutamente vedova, quindi viveva in casa da sola, però sul pianerottolo appunto c'erano suo figlio con questa Manuela e poi c'era un'altra coppia, un ragazzo di colore che si chiama Luis da Silva e sua moglie Valeria. Quindi erano tutti sullo stesso pianerottolo.
Cioè tutti insieme.
Tutti vicini di casa. Gli inquirenti iniziano a indagare e subito però viene fuori quello che era un po' il segreto di Pulcinella, perché nel condominio lo sapevano tutti, e cioè che la nuora di Pierina e il vicino di casa di colore, Luis da Silva, avevano una storia d'amore. E viene
però
fuori
nega
che,
anche qui, che la moglie di Luis da Silva la nega
all'inizio
apertamente.
Nega, dice di non saperlo, per cui casca un po', diciamo, casca dal pero. Non solo Valeria considerava Manuela una sua grande amica, quindi si sente un po' tradita due volte quando viene a scoprire che in realtà c'era questa tresca. La Pierina Paganelli
il marito in questa storia il quarto personaggio, che è il marito tradito,
il marito tradito Allora, il marito tradito sapeva che lei aveva un altro, ma non sapeva chi fosse, quindi non sapeva che era il suo vicino di casa.
Beh, oddio.
In quel momento.
Sai che la moglie c'ha un amante, sai che la moglie bazzica con un aitante ragazzo di colore che sta nello stesso pianerottolo. Qualche sospetto
non aveva
anche
fatto 2+2, anche non perché lui poveretto, c'è un dettaglio in più che questo povero signore marito di Manuela pochi mesi prima aveva subito uno stranissimo incidente mentre stava andando in bicicletta al lavoro, per cui era andato in coma e non ricordava pressoché nulla della sua vita.
Quindi
tanto che non ricorda neanche come esatto, non ricorda neanche come ha fatto questo incidente, e che è un incidente molto sospetto, perché già all'inizio di questo incidente si è pensato che qualcosa non tornasse, è un incidente molto strano, lui era sulla pista ciclabile.
Ecco, allora perché è stato arrestato Luis da Silva?
Allora,
c'è un uomo conteso fra due donne, diciamo,
esatto.
Il possibile amante e il marito della moglie continua a difenderlo.
Secondo gli inquirenti ipotizzano che Luis, in qualche modo, per fare un favore a Manuela, abbia ucciso Pierina, perché Pierina, anche lei sapeva che Manuela aveva un amante ma non sapeva chi, voleva dirlo ai testimoni di Geova.
Ma perché anche la figlia era testimone di Geova?
Anche questa Manuela era testimone di Geova. E quindi
anche lì sono regole strettissime, ci sono la giustizia amministrata dagli anziani, devono sapere tutto quello che succede, è proibitissimo l'adulterio, figuriamoci.
Esatto, e infatti c'era proprio in ballo la possibilità che Manuela venisse cacciata dai testimoni di Geova, in quel modo non avrebbe più potuto in linea teorica avere contatti con altre persone testimoni di Geova come sua figlia o suo fratello.
Ma i testimoni di Geova in questa cosa hanno detto qualcosa, sono stati sentiti, era una conoscenza?
Sì, i saggi sono stati sentiti, lo sapevano, erano a conoscenza e stavano valutando che cosa fare, quindi effettivamente per Manuela si stava mettendo abbastanza male. Ma è sufficiente questo per uccidere una persona? Può essere un movente? Questo è quello che si sono chiesti gli inquirenti. Poi c'era anche tutto un problema economico dietro, come al solito, perché Manuela voleva lasciare suo marito, ma Pierina Paganelli diceva va bene, allora prendi, fai i bagagli e te ne vai. Invece
così perdeva la casa, perdeva tutto, cioè.
Perdeva la casa. A questo punto, uccidendo Pierina, banalmente si è liberato un appartamento dove il marito di Manuela poteva tranquillamente trasferirsi, Manuela poteva continuare a vivere nella sua casa, Luis da Silva avrebbe vissuto di fronte.
Quindi continuava, diciamo, cioè aveva l'amante, il presunto amante a portata di mano nel pianerottolo, con una moglie che non voleva vedere questa cosa, un marito che tanto era smemorato, e sarebbero messi a posto. Faccio un'ipotesi, non voglio dire che sia questa la realtà, diciamo la tresca condominiale tutto sommato con le parti consenzienti sarebbe stata consumata in maniera tranquilla,
sarebbe stato un modo di risolvere un problema, e quindi la morte di Pierina avrebbe risolto un problema, non sarebbe stato tanto una questione di un omicidio di impeto, di odio, ma proprio un omicidio pianificato per liberare un appartamento e liberarsi di una persona che in quel momento dava fastidio.
Allora mandiamo un attimo il traffico, ci fermiamo un secondo, prendi fiato e poi arriviamo alle conclusioni.
Melog.
Allora, intanto grazie Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, grazie soprattutto a Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, che ci sta seguendo spiegandoci la sintesi di due episodi di sangue che più stanno appassionando gli abbonati in prima fila, ma in generale tutti gli utenti della TV generalista. Ricordo il suo libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini. Poi ti ripeto, Albina, la domanda ti ho fatto all'inizio, è impossibile, ma qui non ha fatto nessun errore. 3 anni e 2 anni più o meno, delitti in cui tutte le parti ci sono, non c'è nessuno estraneo a quelli che abbiamo nominato che potrebbe aver avuto interessi comunque a uccidere queste persone, salvo imprevisti. Errori non ne sono stati fatti. Una donna.
Hai ragione, sì.
È assurdo questo però.
L'hanno pensati entrambi i delitti, li hanno pensati bene.
La fortuna dei principianti.
Anche la fortuna, ma c'è anche della premeditazione, soprattutto in quello di Pierina, e quindi è stato tutto ben calcolato. Poi qualche imprevisto c'è sempre, per cui...
Torniamo con Pierina, che mi sembra interessante.
Sì,
era stato fatto un test con la telecamera che ha ripreso, ha sentito le urla della donna, e questo in qualche maniera... Ci sono degli elementi per incriminare Da Silva?
Allora, secondo gli inquirenti sì, è uno dei loro pilastri.
Cioè riconoscono la voce, riconoscono?
No, riconoscono la figura e dicono che è una persona che è sicuramente di colore. È un video che se tu guardi a occhio nudo non capisci neanche che sta passando una persona, quindi devono fare una cosa che hanno fatto con
tecniche in maniera più raffinata,
esatto, molto molto sofisticate, per cui riescono a capire
che è un elemento abbastanza distintivo avere
la pelle
scura rispetto alla pelle chiara, certo.
Esatto, quindi loro avevano già fatto dei test e avevano verificato che effettivamente chi passa quell'ora in quel momento ha la pelle scura, motivo per cui Luis è finito in prigione.
Ma che lui aveva un alibi per quell'ora oppure no?
No, perché l'alibi glielo dà la moglie, che dice no, era a casa e dormiva, però poi viene fuori che la moglie ha un sonno pesantissimo, che non si sveglia neanche con le cannonate, e che poi la moglie fa di tutto per difendere suo marito, quindi l'alibi di lui
mi sembra è stata anche accusata di favoreggiamento, sbaglio?
No, quella che è stata accusata di favoreggiamento ieri è Manuela, quindi la nuora di Pierina. L'amante, chiamiamola l'amante, che ci capiamo. E proprio ieri ha subito un interrogatorio fiume di 12 ore, entrata ieri mattina, uscita ieri notte, ed è stata indagata anche lei per favoreggiamento.
Quindi ci si avvicina più, dagli elementi che abbiamo, ci si avvicina più all'ipotesi che sia stato, diciamo, una cosa combinata.
Esatto.
Fra Luis Da Silva e la sua amante per zittire una pericolosa testimone, per avere poi magari degli interessi.
Per ora siamo fermi a questo, sì. E poi ovviamente non sappiamo, essendo secretato, cosa ha detto ieri in queste 12 ore Manuela, può aver detto di tutto e di più e quindi può ricambiare ancora lo scenario, perché in tutto questo c'è una persona di cui non abbiamo ancora parlato, che è il fratello di Manuela Bianchi, che si chiama Loris, che quella sera era anche lui, del tutto casualmente, almeno pare, comunque era fisicamente anche lui nel palazzo ed era a casa di Manuela. Quindi il dubbio di tutti è che l'assassino potrebbe essere invece questo Loris, perché Loris era molto molto legato a sua sorella e odiava Pierina, ma in maniera viscerale. Oltretutto è una persona con dei disturbi psichiatrici.
Questo assolverebbe Luis Da Silva, che è l'imputato numero uno in questo momento.
Esatto,
e avvalora la tesi della moglie Valeria Bartolucci, che io la vedo in televisione a tutte le ore, è sempre presente lì, che dice che il marito non c'entra nulla.
Esatto, adesso Valeria ha dei problemi psichiatrici pesanti anche lei, per cui non la fanno più parlare perché hanno paura addirittura che possa commettere qualche atto.
Ma io l'ho vista tipo l'altro ieri, una cosa del genere, comunque forse
sì,
è registrata,
ma
non
poi,
lo so.
Poi l'hanno blindata, addirittura volevano ricoverarla, adesso invece
no, la cosa che un po' mi sorprende è che in entrambi questi delitti tutte le parti in causa ancora vive, e non quelle naturalmente incarcerate, sono disponibilissime a partecipare a programmi televisivi, sono diventati dei personaggi della TV.
Sì, assolutamente, vanno tranquillamente.
Cioè hanno le troupe fisse sotto casa, penso che i programmi della mattina e il pomeriggio c'è la troupe fissa sotto casa, che sanno tutto.
Poi sono stati anche ospiti, spesso ospiti, ma addirittura ospiti veramente settimanali. e se tu poi ascolti le varie interviste, soprattutto nel caso della Resinovic e del marito, ogni volta dice una cosa diversa, però ne dice così tante che alla fine è anche difficile contestargli. Ma l'altra volta,
anche la maniera per continuare ad andare in televisione, che tutto sommato è un vantaggio.
È un vantaggio perché comunque cerchi in qualche modo di allontanare da te i sospetti, ecco. Per cui sì, Valeria anche lei è stata tanto in TV, Manuela un po' meno, Luis finché poteva è andato, e Loris, questo fratello di Manuela, anche lui è spesso in TV ed è un personaggio
è una new
molto,
entry,
molto,
sì, adesso si vede spesso.
È un personaggio
sono diventati familiari, come, la cosa paradossale, sono diventati familiari al pubblico generalista come se fossero personaggi di una soap o di un thriller, capito? Che ogni volta vanno a raccontare una loro versione. Quando in realtà la cosa che tutti dimentichiamo, e non voglio dimenticare alla fine di questa trasmissione, per cui ringrazio Albina Ferri, che poi due persone sono state realmente ammazzate. Realmente, comunque, richiede giustizia al fatto che tutti le persone in casa sono presenti, sono tirati dei divi della televisione, queste persone sono state ammazzate, ma ancora non si riesce a capire esattamente chi sia realmente stato ammazzarle. Grazie Albina Ferri, grazie a tutti, a domani.